Alphaville.
Spesso anche qui a Rete 2 ad Alphaville delle iniziative sempre più numerose che cercano di far fronte alle fragilità, ai problemi più grossi dei nostri adolescenti, regolando la loro possibilità di accedere ai social media, che si tratti di difficoltà a mantenere la concentrazione oppure di fenomeni di cyberbullismo. Oggi torniamo sull'argomento prendendo spunto da un articolo pubblicato recentemente sulla Regione del sociologo e insegnante Sebastiano Caroni, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville. Sebastiano.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Ecco, lei nella sua analisi parte dall'assunto che il mondo degli adulti è chiamato a orientare, limitare e regolare l'uso delle nuove tecnologie da parte dei più giovani è in realtà parte del problema. E sulla scia del sociologo americano Neil Postman, autore di Divertirsi da morire, ci ricorda che l'affermazione della televisione prima e di internet poi hanno condotto di fatto alla trasformazione di ogni aspetto della vita in puro intrattenimento. Ecco, ma dov'è il legame con la fragilità e le dipendenze da social media dei nostri adolescenti e l'abbondanza, diciamo, di intrattenimento che da anni caratterizza i mass media più anziani, possiamo dire?
Ecco, questa è una domanda già abbastanza complessa, ma hai citato Neil Postman. Effettivamente lui è un sociologo dal quale io parto. Per dire cosa? Per cercare di dare una profondità storica al fenomeno dei social media, perché la tendenza attuale che io riscontro spesso anche nei dibattiti televisivi è quella di dare una lettura dei social media che non li considera nella loro storia e quindi che considera che prima dei social media non ci fossero fenomeni che riguardavano la comunicazione, che condizionavano pesantemente sia il comportamento degli adulti sia il comportamento dei giovani. Quindi quello che cerco di fare, partendo dalle analisi di Neil Postman, che è un sociologo che si inserisce in un discorso dove il medium principale è ancora la televisione. Però quello che ho notato, ed è lì che ho iniziato a riflettere sulla questione, è che fondamentalmente Neil Postman è un autore che ci offre una delle letture più perspicaci di alcuni fenomeni che riguardano il modo in cui la tecnologia condiziona tutta la società e quindi i comportamenti dei singoli, ma anche della collettività. E in particolare quello che mi interessava di Neil Postman è che lui ha insistito molto sul fatto che la televisione, con il suo arrivo e la sua diffusione pervasiva, scombussola una serie di separazioni e in particolare la separazione fra l'infanzia e l'età adulta. Postman sostiene che l'infanzia, come del resto hanno fatto anche altri studiosi e storici, è un fenomeno culturale. Non si è parlato di infanzia sempre nella storia. I bambini non sono stati considerati sempre tali. Quindi la categoria dell'infanzia, la categoria del bambino, è una categoria che si sviluppa storicamente a partire più o meno dalla modernità e contribuisce in maniera decisiva alla creazione, all'emergenza di questa categoria dell'infanzia, anche lo sviluppo della scrittura, della stampa e della scolarizzazione obbligatoria, che produce in qualche modo una sorta di processo di crescita per cui si definiscono le tappe della crescita di un bambino che piano piano si avvicina all'età prima adolescenziale e poi età adulta. E Postman sostiene che la scrittura era anche un modo per consentire una divisione fra i segreti del mondo degli adulti, ciò che ai bambini poteva in qualche modo creare degli scompensi oppure materiale o informazioni che potevano essere considerate riservate perché forse un po' troppo sensibili per i bambini, venivano codificate attraverso la scrittura e in particolare attraverso il testo argomentativo, che è la modalità attraverso cui con le parole noi costruiamo un ragionamento. Quindi la scrittura serviva anche per separare gli adulti, che potevano codificare le informazioni sensibili attraverso la scrittura, e quindi proteggere i bambini, l'infanzia, da certe verità troppo scomode. Cosa succede quando arriva la televisione? La televisione rimpiazza la stampa scritta come medium principale della società e produce una sorta di appiattimento comunicativo, per cui il linguaggio visivo diventa il canale pervasivo dominante attraverso cui vengono trasmesse, vengono veicolate le concezioni del mondo. Quindi la televisione cosa fa sostanzialmente? Da una parte permette ai bambini di accedere senza filtro a dei contenuti adulti, perché la televisione per vocazione cerca di rivolgersi a tutti, e inizialmente questo era anche una cosa positiva, perché ricordiamo anche il ruolo democratico della televisione anche nel permettere di avere, come dire, un canale educativo, certo. No? Però col tempo poi la televisione si trasforma in quella che è la televisione privata di oggi, e quindi cosa succede? Che propone dei contenuti semplificati, anche frammentari, perché la logica della televisione è quella del frammento, della trasmissione corta, dei programmi che si susseguono magari anche senza troppa continuità, e questo espone i bambini a dei contenuti adulti e nello stesso tempo ridimensiona gli adulti e li mette di fronte a dei contenuti, diciamo così, semplificati.
Ecco, Sebastiano Caroni, rimanendo alla televisione, ma c'era forse un altro sviluppo possibile secondo lei? E se è così, sono strade su cui ci si può incamminare di nuovo su uno sviluppo possibile?
Sì, allora, intanto dico, perché io non sono venuto qua per fare un discorso sulla televisione, lo sappiamo tutti che oggi giustamente sì. Si parla di social media, anche perché i social media, internet, sono diventati i media pervasivi, i media dominanti. Quello che su cui volevo insistere era il fatto che ci sono dei fenomeni, delle tendenze, che prendono avvio con la diffusione pervasiva della televisione, e che poi si amplificano con l'avvento dei social media. Uno di questi fenomeni, o uno di questi, diciamo, esempi specifici all'interno di questi fenomeni più generici è, possiamo chiamarlo così, l'ipersessualizzazione dell'infanzia, no? Cioè giovanissimi o giovanissime che pubblicano online delle fotografie anche un po' troppo ammiccanti, senza rendersi conto magari di quella che può essere la portata di una foto simile, perché effettivamente si espongono agli sguardi di tutta una serie di persone che non conoscono. Questo fenomeno, appunto, a cui si assiste in modo particolare oggi, anche il fatto che, insomma, i bambini proiettandosi in questo mondo virtuale cercano di costruire un'identità che assomiglia stranamente a un'identità adulta di uomini e donne formate, no? E questo è il punto, cioè il fatto che Postman parlava già di questi fenomeni. Ricordo in particolare che Postman si sofferma nei suoi saggi sulla figura di Brooke Shields, che è un'attrice che molti di noi si ricordano, che è stata la protagonista per esempio del film Laguna Blu, e che quando aveva 14 anni è diventata una sorta di oggetto del desiderio attraverso la trasformazione che la televisione ha fatto di lei, no? E quindi è importante insistere, secondo me, per dare una lettura storica del fenomeno sulla continuità e non necessariamente sulla rottura fra ciò che la televisione fa della nostra percezione e ciò che i social media fanno essi stessi di questa percezione, aumentando la portata di certi fenomeni e in particolare questa erosione della divisione fra l'età della vita, che non è solo un'erosione che porta i bambini spesso a essere, come dire, rappresentati o rappresentarsi essi stessi come degli adulti, ma nello stesso tempo porta gli adulti a essere infantilizzati. perché sappiamo bene che oggi molti adulti, non sono solo i ragazzi, passano il loro tempo, per esempio, a guardare dei video di cuccioli cane o ancora magari a invadere lo spazio dei loro figli facendo foto che poi postano online per documentare i momenti familiari che non necessariamente devono interessare poi alla comunità, insomma, di persone che navigano online.
Ecco, ma quali sono i rischi di un mondo in cui bambini, ragazzi e adulti si assomigliano sempre di più?
Allora, qua conviene appunto insistere su un altro aspetto della mia riflessione, cioè che io ho cercato nel limite del possibile di proporre una lettura alternativa dei fenomeni dei social media rispetto a quella che è secondo me una lettura troppo ravvicinata dei social media, che quindi insiste in modo sistematico sulle derive dei social media, sulla fragilizzazione degli adolescenti che usano questi social media e quindi sulla poi conseguente eventualmente dimensione anche di dipendenza. E quello che cerco di fare è di evitare di separare ciò che in realtà è relazionale, in particolare la relazione estremamente importante, estremamente formativa, fondamentale fra gli adolescenti e gli adulti. Sostanzialmente gli adolescenti diventano adulti differenziandosi da essi, però nello stesso tempo confrontandosi con essi. Quindi il ruolo degli adulti in realtà è fondamentale nel modo in cui gli adolescenti interpretano anche la loro quotidianità, nel modo in cui loro si approcciano ai social media. E quello che io mi sono detto all'inizio, perché io sono partito per formulare questa riflessione da una serie di impressioni, un'impressione che ho avuto è che di solito si tende a dire, beh, gli adulti in fondo dovrebbero essere degli arbitri e mostrare ai giovani come si usano correttamente i social media e come si possono utilizzare senza sfociare nella deriva di un uso incontrollato. Il problema però è che in realtà gli adulti sono parte stessa del problema e quindi non necessariamente hanno le capacità e le risorse per porsi come arbitri e quindi riuscire veramente ad avere un ruolo formativo che permette poi di trasmettere anche un uso consapevole dei social media, ma non tanto perché gli adulti sono, come dire, incapaci, semplicemente perché gli adulti fanno parte della società stessa in cui i social media sono diventati i media elettronici dominanti, no? E quindi essi stessi sono condizionati pesantemente dal passaggio dal medium che dicevo prima tradizionale, quindi la stampa scritta, ma anche la radio in fondo, no? Che permette dei ragionamenti, che dà spessore alla complessità, passaggio da questi media a dei media che semplificano, tendono ad appiattire la realtà e che si sostituiscono a questi altri media tradizionali. Quindi i media trasformano la realtà e questa è una lezione che non ho inventato io, ma che viene da lontano e che poi anche McLuhan, ma certo, Postman stesso ha ricordato. E io ho cercato di leggere il fenomeno social media attraverso una lente attraverso la lente della sociologia dei media, quindi ponendomi più all'interno di un discorso sociale, quindi analizzando il modo in cui i media trasformano la cultura, i media trasformano la società e quindi per forza di cose tutti sono invischiati in questa trasformazione.
Coinvolti, certo. Allora, noi siamo quasi in chiusura, però non le posso chiedere questa cosa a Sebastiano Caroni, se ha senso mettere delle restrizioni sull'uso dei social media ai più giovani. Cosa ne pensa? Soprattutto come insegnante.
Sì. Allora, io non sono contro le restrizioni e le restrizioni in parte già esistono perché io insegno anche in una scuola media In questa scuola i ragazzi non possono utilizzare il cellulare durante l'orario scolastico e penso che sia una misura estremamente formativa, educativa, che permette comunque anche al giovane di vivere la propria quotidianità rendendosi conto anche di quelli che sono i vantaggi di un certo distacco rispetto ai social media. Mentre che ho dei ricordi anche di altri ordini scolastici, scuole medie superiori in particolare, dove purtroppo ecco, questo divieto non vigeva. Quindi io sono sicuramente favorevole a queste misure di contenimento, chiamiamole così, però credo che sia anche importante riflettere, e sono da lì che sono anche partito, sul ruolo degli adulti, no? Perché molti autori si sono spesi anche per parlare del declino anche dell'autorità o dell'autorevolezza dei genitori, no? Ricordo in particolare Recalcati che parla dell'evaporazione del padre, no? Quindi l'autorevolezza del padre, la sua figura, diciamo, di incarnare i limiti e le regole declina, e questo crea anche poi una sorta di effetto collaterale per cui le madri spesso diventano super protettive, no? E c'è chi insiste, e io sono d'accordo su questa idea, che invece di essere, diciamo, un padre oppure una figura paterna o materna che incarna, diciamo, le regole come adesione rigida a un sistema di regole, direi che sono d'accordo nel dire che è più importante insistere sulla testimonianza, no? Quindi sull'esempio, il fatto di poter dare un esempio positivo di come i social media possono essere integrati nella vita quotidiana senza che diventano troppo pervasivi e quindi senza che poi rubino il tempo ad altri tipi anche di frequentazioni di tipo culturale oppure anche intrattenimento di vario genere, però dove magari il principio del reale supera quello del virtuale, quindi anche la conversazione, certo. No? È una pratica estremamente importante che spesso sono gli adulti stessi a non coltivare abbastanza, okay. No? Perché sono magari troppo occupati con i loro telefonini e quindi danno un esempio anche poco costruttivo rispetto alla possibilità di valorizzare il faccia a faccia anche come punto di partenza per una rieducazione anche della mente umana.
Insomma, anche restrizioni forse per gli adulti all'uso dei social media. Ringraziamo davvero Sebastiano Caroni, sociologo e insegnante, che ci ha raggiunto in studio, con cui abbiamo parlato di adolescenti, di adulti e del rapporto con l'era digitale. Grazie e arrivederci presto.
Grazie a voi per l'invito.